Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Bariglia alla conduzione. Il programma delle attività di gennaio della 12ª edizione del progetto Giovani Pensatori, come avete potuto verificare proprio con le nostre trasmissioni, è fittissimo. Dall'attenzione all'idea per la costituzione di un Parlamento mondiale con il professor Romolo Perrotta, all'interessante proposta di approfondimento su Ludwig Fleck in occasione della giornata della memoria con il professor Francesco Coniglione, abbiamo tratto il valore della ricerca e della progettazione in ambito filosofico, sociologico, scientifico, per migliorare la visione, o meglio, la rappresentazione della realtà nostra e dei nostri giovani pensatori. Non può mancare in questo scenario interpretativo l'elemento giuridico, quello a cui la Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico, nella sua progettualità nell'ambito del civic engagement, cioè progetti di educazione alla cittadinanza attiva, si rivolge costantemente, seguendo itinerari di studio sempre interessanti, ispirati all'articolo 9 della Costituzione, soprattutto nell'ambito della tutela del patrimonio storico-artistico e culturale del nostro territorio, ma non solo. In questi anni il tavolo di lavoro della Commissione Legalità, composto di docenti, dirigenti scolastici, esperti in diversi settori, ha goduto dell'attenzione e della collaborazione della dottoressa Tiziana Zanetti, studiosa del diritto dell'arte e ricercatrice dell'Istituto di Antropologia per la Cultura della Famiglia e della Persona di Milano. La dottoressa Zanetti ha pubblicato recentemente un altro suo contributo nell'ambito dell'educazione civica al patrimonio culturale, intitolato Il diritto e il rovescio dell'arte, come una premessa, edito da Trararitipi, che si aggiunge al volume del 2018 Arte e Legalità con Annalisa Palomba e Leonardo Salvemini, edito da San Paolo, che avevamo presentato proprio qui a Filosofia per Tutti. E si aggiunge anche al volume Il bello e il giusto sulla tutela del patrimonio culturale e la sua fragilità del 2019, con interventi di magistrati, avvocati e antropologi, anch'esso edito da San Paolo. Per questo e per tutto il lavoro realizzato con i nostri giovani pensatori e per la prossima conferenza Arte e Legalità per un'educazione al patrimonio culturale, di venerdì 29 gennaio dalle ore 11 alle 13, anche con un intervento di Leonardo Salvemini, ho il piacere di ripresentarvi la dottoressa Tiziana Zanetti. Buongiorno, dottoressa Zanetti.
Buongiorno professoressa Barile, felice di esserci, grazie.
E buon anno e bentrovata qui a Filosofia per Tutti. La ringrazio per aver accettato l'invito e per la cordiale disponibilità. Ecco,
Grazie a lei per
lei ha
l'invito.
scritto molto sul patrimonio culturale, sui beni culturali, ha scritto dei libri, ha scritto anche articoli su riviste di settore, come il Giornale dell'Arte, come Estetica. Ecco, potrebbe chiarire ai nostri radioascoltatori il significato di patrimonio culturale?
Sì, allora partiamo dal presupposto che il concetto di patrimonio culturale è un concetto con il quale si sono misurate nel tempo, possiamo dire certamente negli ultimi secoli, diversi saperi, diverse discipline ed ognuna ha formulato la propria definizione, ha messo a punto la propria definizione. Quindi la letteratura, la storia dell'arte, la filosofia dell'arte, l'estetica, l'antropologia e gli altri saperi hanno definito il patrimonio culturale in relazione alla propria metodologia di analisi e di ricerca e in base alla propria finalità anche da un punto di vista conoscitivo ed epistemologico. È evidente che nel momento in cui noi invece ci soffermiamo sulla nozione giuridica, dobbiamo considerare in maniera specifica quelle che sono oggi le fonti aggiornate, quindi il diritto positivo, al quale poi noi dovremmo anche associare in realtà il diritto vivente per poter poi interpretare meglio queste fonti di diritto positivo e andare proprio ad individuare all'interno di queste fonti le definizioni che sono state date. Ma vede, la cosa in realtà molto interessante, molto importante e anche cruciale poi sia nel percorso di studio e di ricerca, ma anche nel percorso di educazione poi al patrimonio culturale dal punto di vista della tutela giuridica e penale principalmente, è il fatto che quando il legislatore ha dovuto formulare questa nozione, si è reso conto del fatto che il punto principale è che il patrimonio culturale è in continuo divenire, quindi ha scelto una nozione cosiddetta aperta, ovvero nel momento in cui gli è stato chiesto di fissare in maniera precisa, in maniera capace di selezionare, in maniera appunto tassativa, quindi secondo quelli che sono i principi richiesti dalla legge per le norme e per le definizioni che vi sono proprie, si è trovato di fronte ad uno sguardo che non poteva che essere innanzitutto aperto all'evoluzione costante del fenomeno culturale e dall'altra parte aperto alle altre, nei confronti delle altre discipline. Infatti, e questo lo cito sempre, ma non si può che partire dai maestri e da quelle che sono state le loro lezioni, i loro insegnamenti ancora oggi validi, inesauribili e potenti anche dal punto di vista conoscitivo. Ecco, Massimo Severo Giannini, grande scrittista, disse che la nozione messa a punto dal diritto è in realtà soltanto un grande contenitore. Un contenitore, grande l'ho aggiunto io, mi sono permessa adesso di parafrasare, di aggiungere questo grande, poi le dirò perché mi sono permessa questa qualificazione, ecco, un contenitore che ha bisogno per essere riempito dell'apporto e del dialogo e del confronto con numerose altre discipline. Perché? Perché il patrimonio culturale, per essere definito, per essere inquadrato, ha bisogno che ci sia certamente il giurista che deve avere una nozione chiara, il più oggettiva possibile, ma ha bisogno che siano tutte le altre discipline, quindi la storia dell'arte, l'antropologia, la filosofia, eccetera, a fornire il loro supporto imprescindibile. Perché che cos'è alla fine questo patrimonio culturale? È un insieme di beni materiali e di beni immateriali, di principi, di valori, di sentimenti, di idee, di progetti della vita di uomini, di donne, della loro memoria, del loro passato. E quindi come può il giurista da solo? Sarebbe completamente spaesato, non avrebbe gli strumenti per poter comprendere, per poter definire questo concetto. Ecco, e quindi prima ho utilizzato la qualificazione grande contenitore perché se solo noi ci avvicinassimo a quella che è la nozione contenuta nel Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, il Decreto Legislativo 42-2004, che è la legge che disciplina il settore appunto dei beni culturali, ci renderemmo subito conto di quante siano numerose e differenti le tipologie di beni culturali. Quindi un grande contenitore.
Certo, in questo caso ovviamente se noi pensiamo alla progettualità che potrebbe derivare ovviamente da ciascuno di quegli elementi che lei ha citato, questo contenitore si amplificherebbe all'infinito, perché comprenderebbe effettivamente tantissimi ulteriori elementi che da quello stesso elemento primordiale possiamo considerare genererebbe ancora una volta altri elementi che a loro volta ne genererebbero altri. La progettualità diventa in questo caso un bene immateriale con una ricaduta materiale specifica, concreta, che è quello ovviamente che noi possiamo poi attribuire a ogni settore.
Certo, infatti la questione poi è quella anche per il giurista, una delle difficoltà maggiori è proprio quella di potersi basare su una definizione che abbia una capacità di selezionare in maniera, lo dicevamo prima, in maniera
Grazie.
precisa l'oggettività giuridica, perché perché il rischio è che poi in realtà tutto sia bene culturale e che
Esatto.
quindi perda il valore e risulti debole la nozione che stiamo utilizzando. E quindi poi il legislatore ha dovuto anche utilizzare degli altri criteri, principalmente c'è quello dell'interesse culturale sul quale ci sarebbe molto da dire, sull'oggettività di quelli che sono i criteri perché venga riconosciuto di interesse culturale e il fattore tempo. Si riconosce che dopo il passaggio di un certo numero di anni una cosa possa diventare di interesse culturale se ci sono delle altre condizioni che vengono stabilite e riconosciute all'interno della legge di cui dicevamo prima. E sicuramente la progettualità che nasce da questo concetto è quella già insita nella profondità e nella lungimiranza, così tante volte l'abbiamo citata e adesso ci siamo riferiti. Insita appunto nell'articolo 9 della nostra carta costituzionale, quindi al livello più alto, ecco, a livello indubbiamente più alto, più nobile e più importante nella gerarchia delle fonti giuridiche, ovviamente è quella che dà l'impulso affinché poi il legislatore delle leggi ordinarie si adegui e faccia delle buone leggi che rispettino il principio costituzionale.
Certo, in questo caso proprio in merito all'interesse culturale, in merito al fattore tempo, noi possiamo anche pensare anche alla caratterizzazione di un legame indissolubile che caratterizza il patrimonio culturale e l'arte, no? Proprio su questa oggettività che poi lega questo patrimonio culturale anche alla dimensione artistica.
Certo, sì, consideri, sì, mi scusi.
No, no, in questo caso lei, per esempio, nel suo ultimo volume, Il diritto e il rovescio dell'arte, che io ho proprio qui tra le mani, lei sottolinea una cosa, a mio parere, fondamentale, che è quella, lei proprio scrive, l'arte è responsabilità verso il passato. Il nostro, quello dei nostri antenati, ma anche dei nostri cari più vicini, quando ad esempio ci si trovi a ereditare o comunque a gestire un patrimonio, no? In questo caso l'arte e il patrimonio culturale insieme hanno e gestiscono questa responsabilità civica, giusto?
Indubbiamente, nel momento in cui io ho citato in quel caso l'eredità, quindi un momento in cui un soggetto che viene a mancare lascia in eredità appunto dei beni, delle opere d'arte ai propri eredi. Ma in questo passaggio c'è qualcosa di molto profondo e anche di molto delicato che richiede una grande attenzione e una grande sensibilità nell'avvicinarsi, perché non è soltanto la trasmissione di un bene nella sua materialità, nella sua bellezza, se è un'opera d'arte, poi chiaramente dipende da quale sia il tipo di bene, il valore del bene, valore non parlo solo chiaramente di quello economico, ma è un momento in cui una persona ci chiede di farci carico della responsabilità di quello che quell'opera significa. Quindi ci investe di una responsabilità nuova e di una responsabilità che significa da un lato andare ad indagare, avere la curiosità, la voglia, la passione di indagare quell'opera, ma anche in fondo ci chiede di indagare sulla scelta che la persona che oggi non c'è più ha fatto. Quindi ci invita alla conoscenza di questa persona, di alcuni suoi aspetti che magari non conoscevamo. È un gesto di grande amore, è una donazione, che, ripeto, una volta ancora al di là, del valore dell'aspetto economico, ci investe di un dovere e di un obbligo che io ho chiamato, al di là di quelli che, derivano dalla legge, l'ho chiamato come il dovere della memoria. Cioè il rispettare quanto quell'opera significa e ha significato e soprattutto quell'opera dobbiamo riuscire a comprenderla e a tenerla viva oggi nella nostra vita in maniera tale che quell'incontro tra il passato il nostro presente, chi un giorno erediterà ancora quell'opera, possa essere rappresentato da un dialogo continuo in divenire, che non ci sia un'interruzione. Ed è ovvio che a questo punto la parola che abbiamo messo in evidenza, quindi la parola eredità, la troviamo forte e chiara anche nell'etimologia del termine heritage, ad esempio nella lingua inglese. Quindi questo patrimonio culturale è tutto un'eredità. E allora se noi proviamo a comparare l'eredità privata, quindi di un soggetto che ci lascia l'opera, un bene di qualunque genere, ecco, e quella che invece è l'eredità collettiva, il patrimonio culturale, ci rendiamo conto di quale sia, o comunque possiamo farci un'idea, forse in maniera anche più complessa da un lato, ma anche più completa, di che cosa significhi patrimonio culturale, dunque eredità culturale che qualcuno ci lascia.
Certo, in questo caso ovviamente tutto questo, anche questa capacità di riconoscere il valore, il dovere, la responsabilità dell'arte e del patrimonio culturale è legato ovviamente a un fattore educativo. Come si mette in atto, secondo lei, un intervento educativo di tutela al patrimonio culturale? Qual è la modalità più efficace?
Guardi, le dico, vede, io non vengo da un percorso di studi che ha previsto, in realtà al di là di un momento formativo molto breve che ho potuto seguire nel mio percorso di studio, non mi sono mai occupata proprio dell'aspetto formativo, educativo. Ci sono arrivata però occupandomi dello studio di casi di reati contro il patrimonio culturale. Sono partita un po', diciamo, dal momento finale, quello, insomma, della gravità del caso, della situazione, dell'aggressione al bene culturale, mettendo in evidenza quali fossero in realtà i disvalori che emergevano da questi casi. Quindi, un po' a ritroso, ho costruito, grazie anche ai percorsi all'interno sia del mio percorso formativo, del mio percorso professionale, delle attività e dei progetti che abbiamo condiviso, che ho la fortuna e l'onore di aver condiviso anche con lei che presiede e dirige e coordina la Commissione Legalità. Ecco, siamo partiti da questi disvalori, ci siamo resi conto di quali fossero queste condotte del tutto deplorevoli nei confronti dell'arte, del patrimonio culturale. E ci siamo chiesti come si possa intervenire per cercare di evitare che si arrivi a quella situazione che il più delle volte porta, ahimè, alla distruzione o comunque al deterioramento, all'indebolimento dell'opera e del bene culturale. E mi sono resa conto di quanto in realtà sia stato, almeno per quanto mi riguarda, un percorso piuttosto interessante e spero utile per coloro che poi incontro durante questi percorsi di educazione, di formazione al patrimonio culturale. Ecco, quindi parto da questo punto, cioè raccontiamo, ed è quello che faremo anche in occasione dell'incontro del 29 gennaio prossimo, che cosa può accadere al patrimonio culturale nel momento in cui ci rendiamo conto di quanti siano, di quanto gravi siano i reati, soprattutto di natura delittuosa contro il patrimonio culturale, ci rendiamo conto di quanto sia appunto necessario proteggerlo e difenderlo in tante situazioni alle quali magari neanche avevamo pensato. Ci vengono in mente certamente casi di distruzione, quelli più eclatanti, più famosi, quelli che la cronaca ci racconta, quindi che hanno un certo impatto anche mediatico. Ma ce ne sono molti altri che in maniera non meno grave, ma certamente più silenziosa, più insidiosa, più subdola, capitano tutti i giorni. Le esportazioni clandestine, questo l'abbiamo detto più volte, viviamo in un territorio che è vicino anche alla Svizzera, alla frontiera. Quante opere transitano magari in maniera illecita e attraversano certi confini? E una volta che certi confini sono attraversati, non è poi detto che quest'opera possa rientrare nel nostro paese. E quindi ci perdiamo tutti, ci perdiamo nella possibilità di poter fruire della bellezza, del significato, del valore, della cultura di queste opere. E quindi io credo che sia bene far capire agli studenti, nel loro ruolo di futuri cittadini, ma che in realtà sono già cittadini perché hanno già dei diritti e dei doveri nei confronti della comunità all'interno della quale si trovano, che poi diventeranno con un ulteriore riconoscimento giuridico con la maggiore età, è bene che abbiano già contesto e consapevolezza di questo. Mi sono sempre chiesta chi in realtà ci avvicina per la prima volta al patrimonio culturale con questo senso della responsabilità. Me lo sono chiesto, l'ho chiesto, e l'ho chiesto a diverse persone in diversi contesti. E le risposte sono state tante, diverse, le ho raccolte, ci ho ragionato, ma la cosa che mi ha colpita è il fatto che a tutte queste persone sia stata data in contesti differenti un'occasione, cioè un'occasione di avvicinarsi al patrimonio culturale. A me è stata data dal mio papà, in un modo particolare, adesso non lo racconto, insomma nel libretto però ci ho tenuto ovviamente a raccontarlo perché non potevo che partire da lì. Ad ognuno di noi è stata data un'opportunità. Io credo che sia fondamentale che venga data anche ai giovani, ma non solo, che a tutti venga data questa opportunità per poter
Certo.
accendere la passione, per potersi avvicinare all'arte e al patrimonio culturale. Poi qualcuno potrà dire non mi interessa, ma è difficile che dica non mi interessa in maniera completa e totale e di chiusura totale, ecco, nel momento in cui poi scopre quali sono le potenzialità di questo mondo. Quindi è un po'
Esatto.
questo il modo in cui io mi
Questo, ecco,
approccio.
proprio in questo caso, proprio nel suo ultimo testo, desidererei sottolineare anche, proprio coerentemente con quello che lei, ha spiegato in maniera così dettagliata e così chiara, anche un'affermazione significativa che a me è piaciuta molto. Lei scrive: conoscere le regole della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale anche nel loro percorso storico, per ritrovarne la ragione, lo spirito e il vigore originario, può servire a ridestare l'attenzione, a non abbassare mai la guardia. Ecco, questa sicuramente è un monito nei confronti dei giovani. Li invitiamo a non abbassare mai la guardia, a difendere, a tutelare il patrimonio e la storia del nostro paese. Questo sicuramente è un grande messaggio e che mi è piaciuto in modo particolare. L'ultima cosa che desidererei chiederle, visto che fin qui abbiamo parlato di diritto dell'arte, lei nel suo ultimo libro, Il diritto e il rovescio dell'arte, lei ci presenta anche quest'altra parte. Che cosa, brevemente, che cosa intende lei come rovescio dell'arte? Che cos'è il rovescio dell'arte?
Allora, indubbiamente il titolo anche del libretto e poi anche la copertina che ho scelto e che lei ben conosce perché la ringrazio molto anche del suo preziosissimo contributo proprio dedicato all'opera che è stata ritrovata. Poi invitiamo magari il lettore se vorrà approfondire in che senso. Cito questo ritrovamento, quindi in che senso quest'opera la definisco come ritrovata, anzi l'abbiamo definita come ritrovata. Il diritto al rovescio dell'arte per me significa, lo dico in riferimento al volumetto, ma chiaramente in generale, ecco, però lì poi ho condensato un po' in maniera essenziale il mio pensiero. Mi riferisco sia al diritto dell'arte, quindi come disciplina dal punto di vista giuridico, eccetera, sia al rovescio, il rovescio inteso come il diritto penale, quindi nel momento in cui non c'è rispetto delle regole, quello che accade e le norme che devono intervenire per prevenire e sanzionare i reati. Ma dall'altra parte ci riferiamo invece a qualcosa anche di più concreto che possiamo proprio toccare, ovvero al recto di un'opera, quindi pensiamo al dipinto, è chiaro. Facile pensarlo per un dipinto, per una tela come quella della Cleopatra di Achille Kuhn che abbiamo scelto per la copertina e per la quarta di copertina del volumetto che lei ha citato. Ecco, il recto ci riporta abbiamo quest'opera bellissima, la Cleopatra di Achille Fini, ma sappiamo che nel verso, in realtà di un'opera, ecco, sempre riferendoci ad un dipinto, c'è scritto molto, ci sono molte tracce della storia segreta, misteriosa, più profonda dell'opera. Ci sono dei timbri, ci possono essere dei timbri, delle etichette, delle annotazioni, dei segni e delle tracce, come dicevo, che ci dicono delle vicende conservative di quell'opera, di passaggi di frontiere, di passaggi di proprietà. Di esposizioni, quindi vicende espositive, collezionistiche, eccetera. Ecco, l'idea è proprio che conoscere questo aspetto meno noto, che sta dietro l'opera, possa essere in realtà molto importante, a tratti insolito, ma poi in realtà, se lo andiamo bene ad indagare, ci rendiamo conto che non è così insolito, ma che ci può dire molto di più dell'opera, quindi al di là del colore, al di là della tecnica, della composizione, al di là dell'opera, dell'autore, per quell'opera e per le altre, il dietro dell'opera, il rovescio, ci dice davvero delle cose importanti. Ecco, in un catalogo scientifico quella voce si potrebbe chiamare, anzi si chiama più delle volte, provenienza. Ecco, conoscere la provenienza e le vicende che ha vissuto quell'opera significa conoscere la vita di quell'opera, quindi significa entrare in contatto con un'opera che, me lo permetta, alla fine diventa quasi una sorta di organismo vivente, no? Quindi siamo certi che si entra in un mondo in cui ci sono dei sentimenti, ci sono dei progetti, delle idee, c'è una bellezza. E c'è una storia di vita concreta, di ideali e altro. Quindi è un po' su questo che vorrebbe giocare anche la copertina. Poi è chiaro che quella che noi abbiamo scelto emblematicamente è anche un'opera molto importante, e le vicende che hanno riguardato poi anche il collezionismo sono altrettanto importanti. Ecco, dicono molto anche di quanto, se un collezionista è generoso, illuminato e proiettato al futuro, alla generosità anche verso non solo i propri eredi, ma la comunità in generale, quanto questo sia importante e prezioso, sempre in relazione al concetto di patrimonio culturale.
Certo, in questo caso invitiamo i nostri radioascoltatori ovviamente ad acquistare perché è un volumetto molto interessante e tra le tante cose accessibile, no? È un'introduzione alla materia ed è sicuramente leggibile anche da chi non è e non ha una formazione giuridica, anche da chi non ha una formazione prettamente legata anche alla formazione proprio dell'educazione civica, al patrimonio culturale. È comunque un bellissimo volumetto da leggere ed è Il diritto e il rovescio dell'arte come una premessa, scritto da Tiziana Zanetti, edito da Trarari Tipi, e in questo caso vi invito davvero tutti a leggerlo. Io ringrazio molto la dottoressa Tiziana Zanetti per la disponibilità in questi primi giorni del nuovo anno. Invito tutti i radioascoltatori a partecipare al meeting in live Arte e Legalità per un'educazione civica al patrimonio culturale che si terrà venerdì 29 gennaio 2021 dalle ore 11 alle 13 su piattaforma Teams. La partecipazione è gratuita e con prenotazione alla mail sbarile, ricordatevi la S davanti al mio cognome, chiocciolaunisubria.it. Oltre alla dottoressa Zanetti interverrà il professor Leonardo Salvemini, docente di diritto dell'ambiente presso l'Università degli Studi di Milano e componente dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, diretto dal professor Dalla Chiesa. Con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, Padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast delle trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e Tutti per la Filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e oggi dalla dottoressa Tiziana Zanetti, che ringraziamo.
Grazie, arrivederci, a presto.